voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini, ben ritrovati all'ascolto delle voci del Grigione Italiano. Dal prossimo 1 agosto sarà ufficialmente in pensione e si lascerà alle spalle il mondo dell'educazione e dell'insegnamento. Arno Zanetti, classe 1960, Poschiavino DOC, ha davvero trascorso una vita a scuola, da studente, da insegnante e negli ultimi 8 anni da ispettore scolastico del circondario del Grigione Italiano, ruolo che ha condiviso con entusiasmo e affiatamento con l'abruziese Manuela Della Cattuena. Nella sua esperienza professionale non si è fatto mancare nulla e questo lo ha portato a conoscere perfettamente la macchina e tutti i suoi ingranaggi. Oltre ad essere stato insegnante, è stato anche presidente della conferenza regionale del distretto Bernina, membro del comitato centrale degli insegnanti, direttore scolastico delle scuole comunali di Poschiavo, ruolo che ha ricoperto dal 2003 fino al 2017, e infine ispettore scolastico, compito che ha svolto nell'ottica di valutare e sostenere la scuola, monitorando costantemente la qualità dell'insegnamento. Questo incarico lo ha portato ad interagire con più di 220 insegnanti, gli alunni in tutto sono 1350, a cui ha offerto consulenza nelle questioni relative alla pianificazione scolastica, alla gestione dei conflitti e garantito sostegno didattico, metodico e pedagogico. Lo ha incontrato Antonia Marsetti.
Arno Zanetti, è giunto il grande momento, un grande passo verso una pensione meritatissima, ma come sta vivendo queste settimane? Con quali sentimenti? Ma
sono state settimane molto concitate, anche molto intense, perché ci tenevo a chiudere bene, a concludere tutti i progetti che avevo iniziato, quindi a non mancare magari determinati appuntamenti, e naturalmente è stato anche un momento in cui sono passato a salutare le varie sedi, momenti molto emozionanti, e naturalmente quello che continuo a pensare poi cosa succederà il 1 di agosto, insomma comincio a fare dei ragionamenti anche a quel livello.
Avremo modo di parlare nel corso di questa intervista dei suoi progetti futuri, però io farei un passo indietro, addirittura andrei agli inizi della sua carriera. Come le è venuto in mente di fare l'insegnante?
Ricordo proprio gli ultimi giorni, ero a Zurigo, studente, e aspettavo veramente l'ultimo esame, la consegna del diploma, per poter caricare tutto e tornare nelle mie valli. Questa formazione ci aveva aperto gli orizzonti, avevo l'idea che dovevo cambiare diverse cose nelle scuole, che insomma c'era proprio quella motivazione del cambiamento. Quel pensiero di gestire la scuola in un modo o nell'altro mi ha accompagnato 40 anni, tant'è vero che negli ultimi anni mi sono appassionato della nuova autorità di High Mormer, abbiamo proposto anche dei corsi di aggiornamento, quindi un approccio un po' diverso che mette l'allievo al centro dell'attenzione, il dialogo, una disciplina sì, un'autorità presente ma non punitiva.
Arno Zanetti, lei parlava giustamente di cambiamento, cambiamenti che magari 50 anni fa si verificavano molto lentamente, ma invece negli ultimi 10, 15, 20 anni sono stati fatti passi da gigante. Quanto è cambiata la scuola sotto i suoi occhi?
Ma io ricordo ancora, magari devo parlare della mia esperienza come scolare, eravamo alle prese 3 classi e c'erano state 2 letture che mi avevano un po' colpito. La prima era la storia di Pinocchio che veniva letta in terza, quindi noi l'ascoltavamo in prima, in seconda, poi toccava a noi. E la scuola, ma anche i genitori, non venivano incolpati per tutti gli imbrogli che aveva commesso Pinocchio. Anche se poi andava male a scuola, non era mai la colpa del genitore o della scuola che non l'aveva accolto, degli insegnanti che non sapevano insegnare. La colpa era sua, di Pinocchio, magari di quei delinquenti, dei suoi compagni. Oppure un altro libro che si leggeva in quinto, Cuore di De Amicis, dove il senso del dovere, il rispetto dell'autorità erano un po' al centro dell'attenzione. Ricordo Enrico De Rossi, il primo della classe, veniva periodicamente elogiato, riceveva la medaglia d'oro, quindi c'era un po' questo modo di vedere la scuola. Nel frattempo i metodi sono cambiati, la tecnologia ha rivoluzionato la scuola, l'allievo è messo fortunatamente al centro dell'attenzione, gli insegnanti non sono più semplicemente delle persone che trasmettono sapere, ma sono dei facilitatori dell'apprendimento, la disciplina viene vista anche come risorsa per poter apprendere il all'interno del clima classe e devo dire anche l'insegnamento stesso. Se prima era centrato sul sapere, quindi De Rossi veniva elogiato per le sue capacità, oggi si punta tantissimo sul saper fare. E questo in certe circostanze può creare dei fraintendimenti. Faccio degli esempi concreti. In geografia si studiano magari i vulcani, il terremoto e la meteorologia a scapito delle conoscenze. Quindi poi magari qualcuno si sorprende se i nostri allievi non sanno più a memoria i passi del cantone o i fiumi della Svizzera o le capitali europee. O un tema proprio recente, quello a livello italiano, sono arrivati i nuovi libri di testo che puntano appunto sulle competenze del piano di studio. Si dice che un allievo nel corso della sua vita sarà confrontato molto più spesso con la necessità di dover argomentare, saper difendere le proprie idee, piuttosto che scrivere un testo senza errori grammaticali.
Quindi mi viene spontaneo farle questa domanda: che adulti avremo con i ragazzi formati oggi?
Ma saranno degli adulti con competenze diverse, competenze comunicative per esempio anche, ma capaci di, almeno questo è l'auspicio, di andare a trovare le informazioni dove si possono trovare. Il computer deve generare un valore aggiunto, un plus valore didattico, metodico, quindi è importante trovare quei momenti in cui è sensato utilizzarlo e quei momenti in cui invece è meglio procedere come si faceva prima, magari con la carta geografica, il mappamondo e così via. Questo sicuramente è un tema. Ecco, l'altro tema, proprio il piano di studio ha puntato tantissimo su questa formazione, su avere le competenze necessarie per destreggiarsi proprio nei mondi attuali, nei pericoli che sono intrinseci nell'utilizzo di questi strumenti. Le scuole fanno di tutto per promuovere queste competenze.
Quando parliamo di rischi non possiamo dimenticare, ci sono degli esempi anche recenti, queste challenge, queste sfide che i ragazzi compiono a scuola. Ecco, in questi frangenti voi insegnanti, intendo dire, con quali strumenti potete difendervi, difendere la scuola e difendere i ragazzi?
Un tema è proprio quello della proibizione, per esempio, dei telefonini a scuola, ma anche di un utilizzo limitato solo all'essenza di questi strumenti digitali offerti dalla scuola. Personalmente non sono stato mai favorevole al proibizionismo, perché anche in altri campi, secondo il mio modo di vedere, non porta i risultati che ci si aspetta. Punterei molto di più proprio sulla formazione, sul lavoro in classe, sul ragionare con gli allievi su quelli che possono essere i pericoli.
E poi non possiamo non parlare dell'intelligenza artificiale, che con grande prepotenza si sta affacciando in ogni campo. Qui veramente siamo tutti impreparati.
Assolutamente. Rimango stupefatto dalle capacità di determinati strumenti. La scuola ancora una volta è sollecitata a fare, non è facile, attualmente non vedo neanche grandi idee illuminanti su come possa essere gestita. È chiaro che alcuni esempi concreti ci sono, la scuola dovrà adattarsi. Io faccio l'esempio sempre della calcolatrice elettronica, la calcolatrice tascabile. Abbiamo litigato per decenni, sì o no, alla fine poi il problema è stato risolto con i nuovi libri di testo che prendevano in considerazione la possibilità di utilizzare questo strumento, addirittura dicevano per questo capitolo devi utilizzarla, qua non ha senso. Credo che anche la gestione futura andrà in quella direzione.
Anche la pedagogia ha fatto passi da gigante, soprattutto si è specializzata, perché non ci sono più le figure che avevamo un tempo, ma anche qui parliamo di professionisti che scendono in campo ogni qualvolta c'è un'esigenza. Sì. Ci faccia conoscere questo dietro le quinte che non tutti conoscono.
Qui dobbiamo ritornare al momento in cui è arrivata la nuova legge, siamo nel 2013, ha dato delle idee chiare su come deve essere gestita la pedagogia specializzata e credo che abbiamo fatto veramente un grande lavoro, cioè attualmente, per dire, obiettivi adeguati a obiettivi adattati sono una prassi consolidata, il fatto che un allievo abbia dei percorsi individualizzati, che siano previsti dei potenziamenti, per esempio se una difficoltà in lettura. Un punto importante è anche l'integrazione, che nel nostro cantone l'integrazione è la regola e le forme separative sono, come dire, solo delle soluzioni di ripiego. Quindi è stato fatto un enorme lavoro, ci sono degli esempi molto belli di funzionamento efficace della pedagogia specializzata. Leggo un po' nella popolazione, negli insegnanti, nelle esperienze che io faccio, due anime. C'è un'anima più propensa a avere una diagnosi, a avere anche dei percorsi personalizzati per questi allievi, con il rischio magari di etichettare già troppo presto, magari di pretendere anche poco dall'allievo, se dice comunque ha questa difficoltà, e questa è una anima. L'altra è quella invece che dice ma no, lasciamo ferme un po' le cose, ci sono degli allievi che per motivi e per gli altri hanno un momento un po' più complicato, hanno un po' più di difficoltà, quindi evitare subito di passare a una diagnosi precisa. Lo spirito, diciamo, della nostra legge è un po' quella di fare in modo che questi insegnanti capiscano le difficoltà e possano reagire subito. Quindi non è, secondo me, determinante o tante o poche diagnosi, ma è questa capacità dei docenti di reagire subito.
E quando parliamo del circondario di cui lei si è occupato come ispettore, possiamo dire che abbiamo tutti gli strumenti dal punto di vista degli specialisti a disposizione, o il fatto di essere delle valli comunque periferiche crea dei problemi da questo punto di vista?
No, siamo serviti molto bene, abbiamo delle persone esperte che riescono assolutamente a entrare in azione al momento in cui è necessario. Ecco, se vogliamo dire un aspetto, noi abbiamo un numero molto alto, io parlo del 60% dei nostri pedagogisti che non hanno una formazione conforme ai requisiti necessari. Ecco, lì sicuramente mi auguro che in futuro ci sia una possibilità di miglioramento.
Nella scuola è entrata purtroppo anche la violenza, c'è in forma più o meno latente, che è quella del bullismo, ci sono invece anche delle situazioni abbastanza eclatanti, penso a quello che è successo recentemente in alcune scuole a Coira, con petardi esplosi, ragazzi feriti, indagini in corso. Quanto vi preoccupa, Arno Zanetti, questo?
Ma preoccupa tantissimo, è come dire sempre un'incertezza del futuro e anche su un, come dire, non la consapevolezza ma la paura che possa veramente capitare anche nelle nostre scuole.
In altri paesi, penso all'Italia, spesso e volentieri si parla di ragazzi, ma addirittura di genitori che alzano le mani nei confronti degli insegnanti.
Tocchiamo un tema molto complicato, quello del rapporto con i genitori. E bisogna anche dire che anche in questo caso è cambiato tantissimo, no? Prima i genitori erano assenti, diciamo così, adesso sono molto più partecipi, oggi si parla di un'alleanza, si coltiva questa alleanza scuola-casa. I genitori, dicevo, sono partecipi, ma in certi casi anche molto pressanti, e quindi la scuola viene sollecitata anche in questo caso. Dalla mia esperienza, proprio il problema nasce nel momento in cui la famiglia non accetta, per esempio, che l'insegnante, suo malgrado, debba comunicare delle notizie non troppo positive per quel che riguarda l'andamento scolastico del figlio. C'è il pericolo che si inneschi questa dinamica. La famiglia dice ma la scuola non sa insegnare, non sono più insegnanti di una volta, non li sanno educare, e l'insegnante fa altrettanto dicendo questi genitori non sono più in grado di educare i propri figli, e questo scambio non giova a niente. L'allievo ne subisce, l'insegnante ha un senso di impotenza, il genitore si sente isolato, e qui devo ritornare con la metafora: siamo tutti sulla stessa barca, Heim Omer, vero? Abbiamo appunto anche in questo caso parlato molto di queste cose, questa necessità di lavorare assieme, di trovare delle soluzioni che possano essere utili per l'allievo, perché è lui che ne va di mezzo.
Ma lei da ispettore si è mai trovato tra questi due fuochi, cioè tra i genitori da una parte e un docente dall'altra?
Tante volte, vero? Il mio compito era quello di gestire questi conflitti, di trovare tutti gli espedienti possibili per trovare una soluzione. Certe volte ci sono riuscito molto bene, e altre volte non ha funzionato, quindi non è stato possibile disinnescare il conflitto che si è protratto ancora, facendo soffrire tutti sostanzialmente.
È forse anche per queste difficoltà relazionali che oggi come oggi si fa fatica a trovare nuovi insegnanti?
È possibile, sicuramente la gestione di classi sempre più eterogenee, sempre più complesse, casi disciplinari difficili da gestire, poi aggiungerei anche comunque una perdita di prestigio di questa professione, fanno sì che la professione dell'insegnante viene presa come una soluzione di ripiego, e questo ha delle conseguenze drammatiche sulle nostre scuole. Nel Grigioni italiano viviamo una doppia realtà. Da un lato abbiamo pochi giovani che si iscrivono alle scuole pedagogiche per diventare insegnanti, specialmente nella pedagogia specializzata nel grado secondario 1, ma pochi sono anche i potenziali insegnanti formati che vogliono tornare nelle nostre valli. Devo dire per correttezza che negli ultimi 3 o 4 anni, parlo adesso della situazione a Poschiavo, ci sono stati 3-4 giovani insegnanti che sono ritornati motivati con la voglia di insegnare. Devo dire che nel Grigioni italiano siamo fortunatissimi perché possiamo attingere all'Italia e al Ticino e possiamo veramente fare nostri insegnanti molto motivati, competenti, che ci danno una grande mano. Senza di loro la vedrei veramente dura in questi anni.
Arno Zanetti, veniamo a questi 8 anni di ispettore e quindi a questa sua attività lavorativa per conto del cantone. Quali sono i capitoli che lei sottolineerebbe?
Sicuramente quello centrale è stato quello in relazione al piano di studio, quindi questo cambio di paradigma a livello di insegnamento. Da un insegnamento più tradizionale si è passati a questo insegnamento orientato alle competenze, del quale parliamo in continuazione. Credo che sia stata una grossa sfida per le scuole. Ma una cosa che ricordo con grande piacere sono stati la costruzione degli edifici scolastici. Io ho avuto il piacere di poter inaugurare la scuola di Lo Stallo, poi la scuola di Roveredo, scuola dell'infanzia, nell'ultimo anno un ampliamento della scuola elementare. A San Vittore si è in addirittura d'arrivo, l'edificio scolastico dovrebbe essere, se tutto funziona bene, inaugurato proprio in agosto. Di recente il popolo ha accettato il credito per la costruzione della scuola di Maloia. Ecco, io vedo in tutto questo un ottimismo nelle nostre valli, una fiducia nel futuro, e mi sento di dire beati quei paesi che possono inaugurare scuole.
E tornando a questi 8 anni, ci sono stati anche dei capitoli che resteranno nella storia. Penso ad esempio all'epoca della pandemia, ma penso anche alla guerra in Ucraina, che ha visto la scuola reagire per prima e accogliere queste famiglie con bambini. Anche questi sono stati momenti sicuramente molto interessanti nel suo lavoro.
Sì, molto interessanti e carichi di preoccupazione. Potrei scrivere ora per ora quello che era successo il 12 marzo e il 13 marzo del 2020, quando abbiamo chiuso le scuole, e specialmente questa differenza di percezione qua al sud. Noi eravamo con l'Italia che aveva già chiuso le scuole, il Ticino anche, mentre a Coira tutto sommato si vivacchiava ancora senza grossi patemi danni. E il giorno prima, proprio il 12, ricordo qua a Poschiavo, erano capitati i primi casi di positività, come fare, come reagire, chi telefona, insomma erano stati momenti concitati. Il 13 io ricordo ancora bene che alla mattina il governo aveva deciso la chiusura, io stavo traducendo il documento che sarebbe poi stato comunicato alle 11 e dalla mesolcina scalpitavano, mi chiamavano, dicevano noi chiudiamo se non fate niente. Io ero nell'impossibilità di comunicare questa informazione che sarebbe arrivata alle 11 e la necessità di ricordar loro che non erano competenti, no, per chiudere una scuola. Insomma erano stati momenti difficili. Devo dire però che è stato anche un momento positivo, perché lì si è instaurata veramente una collaborazione molto intensa tra noi e le scuole, le direzioni, i docenti e così via. Quindi il ricordo, tutto sommato, malgrado tutto quello che è capitato, è anche impreziosito da questi episodi positivi.
Arno Zanetti, lei ha svolto il ruolo di ispettore in questi ultimi 8 anni, ma nella scuola c'è un altro organo che definirei ispettivo, che è quello del consiglio scolastico. A volte si va d'accordo, a volte sono dolori, come è capitato recentemente anche in alcune valli alpine del Grigione italiano. Questa istituzione è necessaria?
Ma io credo che abbia sempre ancora senso, sì. Importante e fondamentale è che vengano divisi chiaramente i ruoli, no? Proprio per definizione il consiglio scolastico ha un compito strategico, mentre le direzioni scolastiche il compito operativo. Chiaramente qui siamo umani tutti, no? Posso parlare di strategico operativo, ma fondamentale che ci sia la comunicazione assolutamente aperta, senza questa comunicazione diventa per tutti difficile operare. Perché dobbiamo tenere presente i membri dei consigli scolastici, ci sono delle eccezioni in cui ci sono dei professionisti all'interno, ma in linea di massima sono persone di milizia che lavorano naturalmente sulla base delle loro conoscenze della scuola, e perciò è importante che loro, per poter decidere proprio a livello strategico, siano nutriti e abbiano la possibilità di capire realmente quello che avviene a scuola.
Adesso io dovrei chiederle che cosa le riserva la pensione, quali hobby, quali progetti, ma io so già che lei ha preso la presidenza della neoassociazione Storia.ch, quindi si è già dato da fare.
Adesso devo dire che sono nella situazione privilegiata di poter finalmente scegliere cosa voglio fare, quindi Storia mi appassionava, ho quindi dato la mia disponibilità per questo ruolo, ho dato una disponibilità di massima anche al Giardino dei Ghiacciai, perché è anche un tema che mi piace. Quindi quelle attività saranno sicuramente cose che avrò il piacere di fare. Poi i miei hobby, vorrei curare la musica, io ero organista qua nelle chiese valligiani per 30 anni, ho abbandonato, vorrei riprendere lo studio della fisarmonica, chissà se rimane un auspicio o se veramente mi darò da fare.
Ma escludiamo un suo futuro anche in politica o potrebbe lasciare aperta la porta?
Lo possiamo escludere, non ho intenzione assolutamente di andare in quella direzione.
Arno Zanetti, io la ringrazio per la sua disponibilità e le facciamo tanti, tantissimi auguri per una felicissima pensione.
Grazie di cuore.
E siamo giunti anche questa settimana al capolinea. Alessandro Tini e Antonia Marsetti vi danno appuntamento a venerdì prossimo con Le Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo.